nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
Niente panico, niente.
Io quando comincio questa cosa, questa sigla con la frase niente panico, ti visualizzo tipo Fatina.
Grazie.
Con la bacchettina magica, con il tuo tutù in tulle, sì. Cosa che arrivi così e mi calmi in qualsiasi ora del giorno, della notte, cosa che regolarmente purtroppo faccio, perché lui è un grande amico, Paolo, e quando io ho bisogno dico: Paolo, non sai che cosa ho combinato? E lui sempre dice: no, ma dormirà, lo leggerà domani mattina. No, lui non dorme mai, e lui arriva sempre con la riflessione giusta al momento giusto. Quest'estate mi hanno fregato chiedendomi un'intervista,
sì,
ti ricordo?
Ma sì, mi ricordo,
recuperato i miei dati dal profilo social Instagram, mm-hmm, di cui oggi festeggiamo il compleanno, nato nel 2010, e tu dici: bah, sembrava tutto serio, guardo, questa era My Fribourg, e tu dici: vabbè, una cosa seria, Svizzera, che bello, no? Vogliono sapere nel nostro lavoro, nella parte italofona del nostro bel paese. E invece cosa succede? Che sono stata 2 ore e mezza a rispondere a tutte queste domande. Anzi, la cosa che faceva ridere Paolo è che mi ha scritto: fatti le domande e datti le risposte, no? Alla Marzullo,
fai tutto tu,
faso tutto me, io mi sono fatta le domande, pertanto di solito già parlo da sola.
È facile, sì, però 2 ore ce l'hai spese.
Sì, e anche di più. E poi mi sono resa conto che mi chiede i documenti per pubblicare l'intervista. Al che scrivo a Paolo e dico: ma Paolo, ma è possibile che esistono le truffe anche via intervista?
È possibile, non posso dire nulla del caso specifico, delle questioni delle persone coinvolte, però esistono anche questi generi. Ieri mi è capitato un tentativo, mi sono salvato per un pelo, hanno cercato di rubarmi un account social e me ne sono accorto all'ultimo istante, stavo per cliccare su accetta, perché era un allarme per dire: qualcuno ha cercato di rubarti l'account, clicca qui per sistemare le cose. E invece era una trappola del truffatore. Come al solito giocano sempre le emozioni in questi casi, devi sempre guardare le cose lucidamente, a mente fredda, e non è facile, anche se soprattutto in un caso come il tuo, dove c'è di mezzo la possibilità di fare promozione, di far conoscere cose, e quindi non è facile
anche per te, quindi ogni tanto infatti ti trovi al bivio. E lo diciamo per tranquillizzare le persone, perché ultimamente, negli ultimi giorni, mi hanno preso d'assalto delle amiche single e mi hanno chiesto di fare una puntata, Paolo, te lo dico ufficialmente,
sì,
perché anche lì ancora il terreno traballa, è tutto fragile, è tutto inquieto,
okay,
inquietante, ma anche crea inquietudine, dici: ma con chi starò parlando?
Ah.
E la cosa che mi ha fatto divertire di un'amica, poi andiamo sul sommario della giornata, un'amica ha ricevuto una foto di questo ipotetico pretendente, l'ha messa in ChatGPT e ha chiesto a ChatGPT:
sì,
ChatGPT, c'è qualcosa che non va, mi puoi dire che cosa non va? Perché il tipo pare che le scrivesse dalla first class di Etihad.
Ah, certo.
E Chat è stata brava e gli ha detto: guarda che questa mi sembra la linea di Trenitalia. E il tipo è stato smascherato fortunatamente,
sì,
altrimenti tu pensa a prendere l'appuntamento, andare fino a Zurigo a trovare questo nei quartieri alti di Zurigo, ed era un bluff.
Sì, no, infatti di solito c'è sempre una richiesta di denaro alla fine, non riesco a arrivare, però adesso mandameli, te li rimborserò, è tutta una truffa.
Tutta
oggi bisogna stare molto attenti, soprattutto perché non è più la sola fotografia, ma è una sola, nel senso che
sì,
è una fregatura, perché oggi con l'intelligenza artificiale puoi creare dei veri e propri filmati in tempo reale. Ne ho fatti, ho fatto delle dimostrazioni in cui io con la mia augusta faccia divento un uomo, una donna più piacente, e è la voce di qualcun altro, e gli atteggiamenti e le espressioni sono esattamente le mie, ma applicate al viso di qualcun altro in tempo reale.
Di intelligenza artificiale parliamo oggi,
sì,
perché c'è un fenomeno proprio legato a Zurigo.
E infatti c'è questa Tilly Norwood, di cui si sta parlando moltissimo, questa pseudo attrice fatta con l'intelligenza artificiale, sarà l'argomento del podcast del disinformatico, ma ci sono anche delle ricorrenze che riguardano l'informatica. C'è l'anniversario della scomparsa di Steve Jobs,
2011.
Hai già accennato all'anniversario della nascita invece di Instagram. Abbiamo, abbiamo bisogno di parlare di asteroidi che abbiamo accennato, abbiamo lasciato il sospeso settimana scorsa, perché c'è questo asteroide che potrebbe colpire la Luna nel 2032. E dice, beh, pazienza, beh, noi, i detriti potrebbero arrivare da noi e causare problemi, ma niente panico, siamo qui apposta per parlarne. E poi c'è un'altra cosa curiosa, domande fondamentali della nostra esistenza. Noi abbiamo una nuova rubrica che si chiama Misteri misteriosamente misteriosi.
Abbiamo anche la sigla.
Sì, avremo prossimamente anche la sigla. Quando arriverà è un mistero.
Okay.
Ma ci domandiamo perché alcuni personaggi di cartoni animati hanno i guanti bianchi, cioè Topolino.
Perché?
Perché c'ha i guanti bianchi?
Ho già
Quanti
paura.
Altri personaggi hanno i guanti bianchi? Eppure non sono magari neanche umanoidi.
Da quelli della Disney ce l'hanno praticamente tutti.
Sì, ce ne sono
tanti.
Diversi. Cioè, ma non solo della Disney. Beh, c'è Pippo, c'è a volte Pluto, c'è Pluto. Bugs Bunny.
Della
Warner.
Già. Allora,
Sonic.
Un sacco.
Perché hanno i guanti bianchi? Vogliamo saperlo?
Sì.
Volete saperlo? Niente panico.
Niente panico. Abbiamo anche Gigi con noi.
Ciao,
presentiamo tra un attimo. Chiacchiererà insieme a noi. Se riesce, perché...
No?
Non torno a casa per cena. Mi mangi i gomiti da sola. Cerco un problema che... Ed è strano, ma in effetti non ho niente da dire. Ferme sulla lingua, le mie parole si sciolgono nel nulla. Chissà perché. E scusa, non vorrei nemmeno farti soffrire. Non so fare finta, le mie parole si sciolgono nel nulla. Chissà perché. Stare lontani un po', magari darsi la schiena, capire poi cosa si prova quando il silenzio della sera. Forse me ne pentirò se poi ti perderò, che ci crediamo legati, ma poi alla fine siamo solo aggrovigliati. È così difficile lasciarsi andare nell'invisibile di un bel finale. Ed è strano, ma in effetti non ho niente da dire. Ferme sulla lingua, le mie parole si sciolgono nel nulla. Chissà perché. E scusa, non vorrei nemmeno farti soffrire. Non so fare finta, le mie parole si sciolgono nel nulla. Chissà perché. Proviamo a fare un passo di danza, io di qua, tu di là. Ci sembrerà di stare meno male se ci cantiamo un tenero addio su questa musica, su questa musica. Ed è strano, ma in effetti non ho niente da dire. Ferme sulla lingua, le mie parole si sciolgono nel nulla. Chissà perché. E scusa, non vorrei nemmeno farti soffrire. Non so fare finta, le mie parole si sciolgono nel nulla. Chissà perché.
Da dove cominciamo? Così?
Da dove cominciamo? Dai guanti bianchi nei cartoni animati. Allora, avrete notato che ci sono molti personaggi di cartoni animati che hanno questi guanti bianchi sulle mani. Non ci fai caso, magari inizialmente, poi cominci a dire, beh, sì, è vero, Felix il gatto, per esempio, ha i guanti bianchi,
sì.
Topolino ha i guanti bianchi, Bugs Bunny ha i guanti bianchi. Tanti personaggi hanno questa caratteristica. Come mai? Pippo, per esempio, va in giro con i guanti bianchi perché non si deve sporcare le mani? Com'è? Poi vediamo un po'. Viene in mente qualcun altro? Gatto Silvestro? No, lui no.
No, lui no. Lui no.
Ha semplicemente le
però
zampe
tu hai
bianche.
Detto Topolino, c'è cioè tutto il seguito.
Woody Woodpecker.
Anche lui?
Picchiarello.
Sì?
Sì. Lui ha i guanti bianchi.
Com'è che faceva?
Esatto, quella.
Fantastico.
Ovviamente c'è Sonic e Mario.
E Mario.
Mario sì, di, sì, del sì. Gioco di Nintendo.
Ma lui magari fa il garagista e...
E i guanti bianchi ci... Beh, se
no,
sei...
beh...
Vai, fai dimmi. Gigi, no...
Non ti ho aperto neanche
schiscia,
il microfono,
ecco,
sono veramente
bottone.
Spietata. Ciao,
spietata,
Gigi.
Buongiorno a tutti. Ciao, quanti. Ma sapete che stavo pensando? Effettivamente Mario e Luigi forse fanno gli idraulici e sono gli unici che potevo scusare, però Bugs Bunny è un coniglio.
Esatto. Cosa
così
c'è?
Come tanti animali, come quel... Com'è che si chiamava? Com'è che l'ha chiamato? Quello
il picchio.
Picchio. Lui, cioè nel senso, sì. È un animale, quindi io non ci ho mai fatto caso, effettivamente ho sempre detto, vabbè, magari è il design, no? Magari sì. L'hanno scelto per forma, perché è carino. Però
ma temiamo di
curiosa.
No
ecco, sono allora, veramente curiosa.
È piuttosto complicata la storia. Allora ci sono due giustificazioni fondamentali. La prima è efficienza nell'animazione, perché soprattutto i primi tempi i cartoni animati erano in bianco e nero, vabbè. Erano disegnati a mano ovviamente, e se tu hai un personaggio che è completamente nero tipo Felix il gatto o Topolino e la mano gli passa davanti al corpo non si vede più. Soluzione degli animatori: mettigli i guanti bianchi.
Ci sta.
Così si vede il movimento della mano. E questa è la giustificazione, come dire, easy, facile dal punto di vista tecnico.
Arriva Dante che ti dà la risposta. Dice: mettono i guanti per non lasciare impronte sullo schermo della TV. Bella Dante.
Bella, sì, sì, la aggiungiamo a Wikipedia questa. Ma c'è una spiegazione un po' particolare. Stiamo parlando degli anni 20 del secolo scorso, la nascita di Topolino nel 1928, è uno dei primi a indossare i guanti bianchi. E Disney si è reso conto, Walt Disney si è reso conto che questo rendeva più facile vedere l'animazione. Ma questa caratteristica di indossare i guanti bianchi non è arrivata così come colpo di fulmine improvviso dal nulla. C'era una tradizione che ha un contesto storico un po' più oscuro. I guanti bianchi facevano parte del costume nei minstrel show. Cioè erano quegli spettacoli dove artisti bianchi si dipingevano il volto di nero e facevano delle macchiette che oggi vediamo che sono effettivamente molto razziste. E questa loro abitudine, siccome loro si coprivano le mani, avevano i guanti bianchi. Quindi in realtà parte del costume di molti dei nostri personaggi di cartoni animati ha questa origine decisamente discutibile.
E qui un'infanzia un po' cambiata.
Crolla
adesso,
un po'.
Sì. Crolla un pochino effettivamente.
Poi è vero che è diventata un'abitudine fra animatori. L'idea era carina, le origini sono discutibili, ma l'idea tecnica è carina. Per esempio perché molti personaggi di cartoni animati hanno tre dita, quattro dita, perché così fai prima disegnare le mani.
Dici
no, no, seriamente, per quello si fa così. E quindi questa tradizione è arrivata, è rimasta e si usa ancora anche per personaggi nuovi, come Sonic, per esempio. Non si è ispirato ai minstrel show degli anni 20 del secolo scorso. Ha guardato gli altri personaggi e ha detto: bella idea, la faccio anch'io.
Tu pensa.
Shake it, move it, make it. Who do you think you are? Ciao Paolo. Ciao, non so chi è che è con te perché ho appena messo la radio. Comunque sì, mi sei mancato, adoro il tuo accento. E poi mi ricorda sempre la Cornovaglia. Quando ti sento, non so perché, io adoro la Cornovaglia.
Okay,
ciao Paolo, ciao, non so chi c'è lì con te. Va
buongiorno,
bene.
Rosy.
Non mi sono ferita neanche un po', fa niente. Sì. Allora, Daffy Duck.
Sì.
Daffy Duck non ha i guanti neri.
Non
cioè,
ha,
non ha i guanti
no.
Perché è tutto già. È tutto piumato.
Col becco. Color becco, e con le zampe color zampa.
Esatto, cioè, sì.
È una definizione chiarissima.
Bugs Bunny ha i guanti, ma perché era necessario metterglieli a Bugs Bunny? In fondo aveva già le pat con le improntine bianche, poteva arrangiarsi con quelle, no?
Io effettivamente mi sono fatta un po' la stessa domanda e mi sono immaginata lui che dice, Bugs Bunny che dice la sua famosissima frase, che succede amico mentre mangia la carota con però le zampine da lepre, da coniglietto che, le, no. Che la tiene circa. Ho detto, mi sembra un po' difficile che lui stia in piedi, tenga questa carota, la mangi e poi ecco, sia le, come posso dire, cool come il personaggio. Quindi lui doveva essere un personaggio nonchalant, un po' tranquillo, quello che è sempre tranquillo, quello che non teme mai davvero il pericolo del cacciatore. Ecco, immaginarlo con queste due zampine forse non rendeva uguale,
no.
Anche perché ormai è in piedi, già lo mettiamo in piedi, gli lasciamo solo i piedi forse da coniglio.
Sì, umanizziamolo un po'.
Esatto.
Va
sì.
Bene.
Ecco, quindi abbiamo mistero evaso. Misteriosamente sì. Misterioso, risolto.
Risolto.
Vediamo se arrivano altre domande degli ascoltatori. Guanti bianchi sì, ma anche gialli, credo dipenda dal colore del supporto e dalla scelta dei colori nel processo di stampa e proiezione. Poi ci manda un link borsadelfumetto.com. Se volete consultarla, grazie a Damiano. Ecco, poi niente, ci chiedono Dario, dice Daffy Duck non ha i guanti, no, perché è già tutto pennuto di suo e quindi va bene così. Possiamo girare...
L'archiviamo?
A posto
così.
Niente panico, a posto, risolto. Nem innanzi.
Sì.
Okay.
No, io ho visto che ci stiamo divertendo con il mondo dello spettacolo, se vuoi sì. Io ho una storia.
Sì.
Allora, la storia è questa. Conoscete tutti il tema di James Bond?
Ok,
lo vogliamo
sì.
Provare a sentire, vediamo un po' se riesco a farvelo sentire, giusto per rinfrescare. Lo sappiamo tutti, lo possiamo canticchiare, ma vediamo un po' se riesco a farlo sentire. Ok? La chitarra, in particolare la chitarra.
Classico.
Ok, allora per l'epoca, ricordiamoci, siamo negli anni 60, la chitarra elettrica era uno strumento dirompente, cioè una roba tipo mettiamo il super synth fatto con l'intelligenza artificiale oggi. E allora la sigla, questo tema, fu scritto da Monty Norman, non da John Barry che è famoso per le sigle di 007, ma... Adesso vediamo, facciamo un quiz fra gli ascoltatori e anche fra noi in studio. Questo tema deriva dalla seguente canzone indiana. Ascoltiamola, ve la faccio sentire.
Indiana.
Sì.
I was born with this unlucky sneeze.
No.
And what is worse, I came into the world the wrong way round.
Pazzesco!
Somiglia,
sì!
Somiglia, allora, vero o falso?
È un
una
quiz.
Domanda, è un quiz.
Vero o falso, ragazzi? 079-873-8073, diteci la vostra.
Adesso,
ti sei svegliato stanotte, hai sentito musica indiana, sei stato...
Folgorato, sì. sono inciampato nel mio sitar e così ho detto, beh... Non posso esimermi dal far sentire questa cosa.
Ma secondo me è vero.
Anche noi la risposta mi sa che la diciamo dopo,
sì.
Dopo una canzone.
Sì, facciamo, creiamo la suspense.
My
fatemi salutare l'interno 5 che dice: anche Pippo è un cane come Pluto, però cammina su due piedi e porta camicia e gilet. Anche questo era un tema.
Sì, beh, io ho visto anche cani portare camicia e gilet.
Te, poverini.
Sì, poverini. Quando anche fa freddino, anche gli stivaletti,
cappottini, glitter.
Ma alcuni stanno bene, no?
Sì.
Fashion,
è una questione di portamento.
Sì.
Come,
sì.
Cos'è quella cosa, quella di tendenza di cui
stavi
parlando?
Sì, che dovevamo parlarne ampiamente e non l'abbiamo neanche affrontata, Paolo. Come facciamo? Dobbiamo riprendere questo tema. Si chiama, non so se l'hai già sentito, il looks maxing, che è una nuova tendenza dei ragazzi che sono praticamente diventati dei manieristi della loro bellezza, quindi spaziano dalla dieta, chiaramente dal look, quindi capelli, taglio dei capelli, cosa indossi, brand che indossi, l'aspetto fisico attraverso la skin care, la palestra,
la skin care,
sì, ecco,
beh, la cura,
cioè,
del viso, la cura,
però,
del...
scusa, la skin, ma skin, skin care, skin care.
Ha detto il nome giusto,
anche in Valbavona dicono skin care, non si dice più cura del viso, si dice skin care. Ecco, ma è assurdo, è una forma manierista, estremizzare la cura del corpo, okay, per i ragazzi. Cioè, da un lato mi dà soddisfazione, ve lo dico, perché noi una vita con ste cerette,
adesso
che...
tocca anche a voi.
Mo beccatevela, noi possiamo un po' lasciarci andare, Gigi.
Beh, io sono un po' d'accordo con te, ma perché alla fine, cioè, nel senso, se fai la scelta ed è appunto solo ed esclusivamente per prenderti cura di te, ok, poi se la porti all'estremo effettivamente e magari esci con l'ansia che oddio, chi mi vede i peli cosa pensa, oppure se non ho messo la giacca che è la migliore da abbinare con questo pantalone, allora anche lì mi giudicheranno. Se diventa quello, secondo me appunto è una di quelle cose un po' preoccupanti sia per le ragazze sia per i ragazzi, ma se è semplicemente finalmente che non siamo solo noi a lavarci il viso con un detergente fatto apposta per il viso, al posto che avete in mente quei barattoloni 6x1, cioè se che tu praticamente lo prendi e puoi lavare, puoi lavare il tavolo qui in studio, puoi lavare i pavimenti, puoi lavare appunto il tuo viso, i capelli, tutto. Ecco, se passiamo a un detergente che è fatto per il viso, che magari non brucia qualunque cosa, meglio. Oppure la solita acqua che si dice, ma sì, fa niente, basta un po' d'acqua, e che adesso, vabbè, per veramente prenderti cura dell'acne si sa che non è così. Ma secondo me è una cosa positiva.
Domani ne parliamo in Pink Freud, che è la mia nuova rubrica terapia di gruppo radiofonica. Se vuoi partecipare sei benvenuto,
Paolo.
Perché il tema si estende. Una volta era solo un tema sportivo magari, adesso è proprio diventato uno sessione.
Sì, sì. Ma io vedo anche gente che ha ancora difficoltà a ricordarsi di dare una spuntatina ai peli del naso, quindi tutta la questione del no, questi occhiali non si abbinano correttamente con questa giacca, è lunga la storia. Ma comunque sì.
Niente panico.
Ma noi abbiamo una spiegazione che dobbiamo ai nostri ascoltatori.
Certo.
Perché? Perché la domanda è: allora, davvero il tema di James Bond deriva da una canzone indiana? La risposta è?
La risposta è: eravamo combattute. Io ho detto sì perché Paolo, non avendo il sitar a casa, non può essersela sognata di notte, non essendo andato negli ultimi mesi in vacanza in India, non avendo fatto della palestra con un sottofondo musicale indiano, non può essersi svegliato in un delirio. Quindi per me è un sì. Invece Gigi dice no.
Io ho detto no.
Ma era un no qualificato.
Qualificato dal, secondo me, era un po', come dire, un po' furbina la tua espressione nel dirci ma assomiglia un po'. Ho detto guarda, non è che ci sta cercando di ingannare, ci cerca di convincere.
Ma che sguardo subdolo che fa, quindi cosa?
Quindi, allora, è una canzone in stile indiano,
ecco,
fatta da Monty Norman, quindi l'autore del tema di 007. Lui aveva scritto questa canzone per un musical, che all'epoca si facevano queste cose. Lui era un famoso autore di colonne sonore per musical, e c'era questo musical chiamato A House for Mr. Biswas, ambientato a Trinidad, nella comunità degli indiani, e doveva essere una specie di omaggio, un seguito di Irma la Douce, non so esattamente come fosse questa cosa. Beh, comunque Monty fa questa cosa, crea questa colonna sonora per questo musical, è un flop terrificante, la accantoniamo, non se ne parla più, però l'avete sentita, la versione indiana era quella che doveva essere parte della colonna sonora. Dopodiché arrivano i film di 007, i produttori lo contattano dicendo: senti, avremo bisogno di fare qualche cosa, un tema che presenti bene Bond, James Bond nel suo momento migliore, deve esserci questo tema che lo ancori bene e lo caratterizzi. E lui dice, beh, quasi quasi, prende quello, lo riconfeziona e lo rivende ed è diventato il tema di James Bond. Il titolo originale è Bad Sign, Good Sign. Se volete cercare la canzone completa su YouTube c'è. E la storia di questa canzone è quella di questo signore che è nato con uno starnuto infelice che porta sfortuna. E per colpa sua, ed è nato a rovescio, nel senso parto podalico.
Questo era il bad sign.
Questo, sì, ecco.
Ecco.
Tu parti da una premessa così, con questa musichetta tutta strana.
Vuoi rifarla sentire la musichetta? Però,
facciamola perché sentire. No? Perché no? Non possiamo farne a meno, eccola qua.
And it's all agreed that I'm the reason why my father fell into the village pond.
Ma sapete che comincia a piacermi?
Sì,
ha un suo perché.
Mi sa che la cerco per ascoltarmela.
Ma
io adesso
ti passo l'MP3.
Grazie.
Direttamente.
Se non vi offendete, preferisco Tina Turner col Golden Eye. Va bene.
È la stessa cosa.
Allora.
Senti che grinta. Pom, pom, pom. È già diverso.
See reflections on the water. More than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Tutti l'abbiamo cantata sotto la doccia, mamma, esattamente così.
Sotto questo... la doccia?
Sì.
Sì, anche se tu canti sotto la doccia.
Abitualmente sì, e faccio anche le mosse come le faceva Tina Turner.
Giusto.
Sì.
Giusto.
Vi lascio con questa immagine meravigliosa.
Mamma mia, che immagine meravigliosa.
Ma parliamo di immagini serie, perché noi abbiamo un allarme che dobbiamo assolutamente smontare.
Bravo.
Ma raccontare con chiarezza, perché abbiamo parlato già settimana scorsa di questo asteroide che potrebbe colpire la Luna nel 2032. Lo chiamano simpaticamente... City Killer, così. perché gli astronomi sono fatti così. Ci vogliono bene.
Ciao, che ci alleggeriamo il pensiero.
Allora, un asteroide capace di distruggere una città potrebbe colpire la Luna nel 2032. E uno dice, beh, ma tanto città sulla Luna non ce ne sono, quindi pazienza, lascia che sia. Beh, potrebbe danneggiare la Luna, poi non è più bella come prima.
Non c'è più romanticismo di una...
Fa un craterino, ma è uno dei tanti. Non è. Però si pensa di fare qualche cosa per colpire l'asteroide prima che colpisca la Luna e deviarlo, per esempio. Allora, prima di tutto, tranquillizziamo, non c'è nessun rischio per quel che riguarda la Terra. È su una traiettoria ben conosciuta che potrebbe intercettare la Luna, che sta a 400.000 km di distanza, quindi lo so che sembra vicina, però è bella lontana. Non corriamo nessun rischio personale. Tuttavia, l'asteroide, sembro ChatGPT quando dico tuttavia, l'asteroide che si chiama 2024 YR4, per gli amici Mario, è una roccia spaziale di circa 60 metri, scoperta alla fine del 2024, da cui il nome, e i modelli aggiornati dicono che c'è una piccola ma reale possibilità, il 4% circa, che possa schiantarsi sulla Luna nel 2032. Un impatto lunare potrebbe lanciare detriti nello spazio, aumentando il numero di micrometeoriti che arrivano verso la Terra, e questa nube di detriti potrebbe mettere in pericolo i satelliti, i telescopi spaziali e anche gli astronauti a bordo dei veicoli spaziali della Stazione Spaziale Internazionale. C'è uno studio che esplora quindi le opzioni di difesa, tipo, questa sicuramente piacerà ad alcuni, una bomba atomica per spingere o per frantumare l'asteroide. E si già pensa a una finestra di lancio a fine 2029, però bisogna spicciarsi, perché gli scienziati dicono prima parti e meno forte deve essere la spinta che devi dare. Non si sa ancora quant'è la massa esatta dell'asteroide, e un errore di calcolo potrebbe invece avvicinarlo alla Terra. Grazie, siamo molto più tranquilli.
Molto
adesso.
Niente panico, non riusciamo a dirlo.
No. Comunque, se vi interessa, c'è un paper scientifico che ne parla.
Certo che ci interessa, dobbiamo tutti andare a leggerlo questo paper scientifico.
Analysis of deflection and disruption options for asteroid 2024 YR4. Quello.
Così Tabitha è contenta. Ecco. La tua pronunciation. Torniamo tra un disco, grazie, ma no grazie. Vogliamo la Luna, lasciatecela.
Avevo aspettative basse. E se già come finisce, visto da dove si parte. Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, mi ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse, grazie ma no grazie, tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie salvagente, le risposte che ti danno, le sembra fatte con lo stampo, metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Ma no, grazie. Davvero, grazie, ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie.
triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
Ma che storia triste.
C'è chi annuisce fra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse.
Comunque
grazie,
abbiamo perso gli ascoltatori in altre dimensioni perché sono andati a cercare tutti i dettagli di tutti i cartoni che hanno i guanti. Salutiamo anche Dario che secondo me ha smesso di lavorare. Cioè guardati che anche grande Dario, Ante la formica atomica, Speedy Gonzales, Matley, un sacco di altri personaggi.
Matley di Dick Dastardly?
Hai verificato, puoi guardare.
L'immagine che vedo qui del cartone animato mi dicono di no, però
va bene, magari avrà trovato qualche versione. Invece Andy proprio dice, ma l'asteroide contiene oro? Perché? Cioè, ma che problemi abbiamo?
Ma invece di mandare una bomba atomica, mandi una trivella, un orafo.
Ecco, così
che la scolpisce.
Bellissimo.
Ti fa anche
così.
Un monile, ti ferma l'asteroide, intanto ti fa anche
voluto da Elon Musk questo. Andiamo sulle ricorrenze del giorno. Allora diciamo che oggi tra i compleanni importanti Denis Diderot, che magari Gigi ti dice qualcosa. Diderot e D'Alembert ti ricordano qualcosa?
In realtà sì, mi ricordano la scuola, in realtà gli studi.
Diderot, nato nel 1713 come oggi, filosofo e scrittore francese, esatto, figura chiave dell'illuminismo francese con Jean D'Alembert, Jean Laurent, fu l'anima dell'Encyclopédie, monumentale impresa che voleva raccogliere e diffondere il sapere umano dell'epoca. Dai, ricordiamo questa cosa quando ancora si sfogliavano i libri.
Esatto,
adesso...
che cos'era l'enciclopedia? Era Wikipedia su carta, per quelli che...
Era una rivoluzione culturale proprio, non soltanto un'enciclopedia, era un invito a pensare con la tua testa, a liberarti dai dogmi, a credere nella ragione. Diderot aveva scritto anche romanzi, saggi, anche provocatori, e poi c'è tutto il seguito, no, degli illuministi, Voltaire, insomma, qualcuno rilega qualcosa, chi fa letteratura francese se lo prende, al liceo almeno un libro te lo leggi.
Sì, sì, ma... Ecco, la cosa importante è ricordarsi che non è quello che pensano molti. Wikipedia è stata, l'enciclopedia è stata fondata trascrivendo Wikipedia. Non è così.
Non è così, non è così.
Non è un mistero misteriosamente misterioso anche questo.
Anche questo. E tra i temi della letteratura ti volevo anche dire che insomma oggi c'era la traslazione del corpo del mio adorato Giovanni Pascoli, grande poeta del Novecento. Straordinario, che aveva questo legame con la natura, col suo piccolo borgo di Castelvecchio dove aveva vissuto con le due sorelle superstiti, perché poi c'era stata una strage di famiglia, papà, ma insomma tutti morti, e lui era rimasto con le due sorelle, e quindi il suo ultimo wish, l'ultimo desiderio fu quello di essere sepolto nella sua Castelvecchio, di cui esiste una bellissima raccolta di poesie, leggetevela, così approfittiamo per rimandare nell'etere, leggete, ci sono delle cose bellissime da leggere e da non perdere. Ma quando non si leggeva più, nel 2010 succede che si parla per immagini.
Esatto, nel 2010 c'è un anniversario molto particolare, che è la nascita, il 6 ottobre del 2010, della versione iOS di Instagram. Il rilascio di Instagram in quell'occasione crea un successo immediato travolgente. Già nel giro di pochi mesi raccoglie milioni di persone che usano questa app, che è diversa da quella che c'era all'epoca con lo scambio di messaggi di testo. Comincia a mandare l'immagine che diventa centrale e poi c'è un testo che la accompagna. Instagram era nato così. Come si chiamava Instagram quando l'hanno inventato i suoi creatori? Kevin Systrom e Mike Krieger. A volte, sai, il successo dipende anche molto dal nome. Si chiamava Bourbon. Sì, B-U-R-B-N. Aspetta che ti mando un Bourbon. Sembra una brutta malattia, una maledizione quasi, direi. No, invece Instagram, che è un portmanteau.
Manteau.
Le parole appiccicate insieme, insomma. Che di Instant Camera, fotocamera per foto istantanee, e Telegram, Instagram.
Certo. Ma tu ti ricordi la prima volta che l'hai usato? Io non capivo
niente. Milioni di anni fa.
Nel 2010 abbiamo detto.
Sì, quindi più o meno intorno a quel periodo credo di aver aperto il primo account. Io ero su Twitter nel 2007, quindi figurati. Sì, li ho visti passare tutti.
Tu facevi il tweet più che altro, è vero?
Sì, sì. Prima che arrivasse quel...
quel...
una piccola rivoluzione, mettiamola così, di Elon Musk.
Ma oggi ricorre anche l'anniversario della morte, il 24 febbraio di Steve Jobs.
Sì, allora, era nato a San Francisco il 24 febbraio del 55.
Scusa, nato il 24 febbraio e morto come invece. Oggi, evidentemente, se ce la posso fare.
Sì. È un personaggio molto particolare che ha fatto la storia dell'informatica, non tanto per le sue competenze tecniche, ma per il suo savoir-faire nel vendere idee e nel precorrere i tempi. Una delle sue espressioni frequenti era: non sei tu che devi adeguare la tecnologia, devi prendere la tecnologia e proporla alle persone, sei tu che devi insegnare alle persone che cosa vogliono. E una delle sue particolarità, la fondò insieme a Steve Wozniak nel 1976, la Apple Computer, nel garage...
storico garage.
E nel 1977 lancia l'Apple II, uno dei primi microcomputer di grande successo commerciale. Rivoluziona nel 1984 con il Macintosh l'informatica. E poi esce da Apple, viene anzi cacciato fuori nell'85, fonda la Next, acquisisce la Pixar, quella di Toy Story, nel 95, torna nella Apple nel 97, salva l'azienda dalla bancarotta e poi lancia una serie di innovazioni epocali: l'iMac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, prodotti che hanno ridefinito interi settori industriali. Muore il 5 ottobre 2011 a Palo Alto per complicazioni legate a un tumore neuroendocrino pancreatico. Notazione importante: aveva rifiutato qualunque terapia tradizionale, si era lasciato prendere dalle terapie alternative,
perché la malattia era arrivata nel 2003, se non erro.
Sì, erano già diversi anni che soffriva, ma ha scelto di non farsi curare. Eppure erano dei pochi tumori pancreatici dove c'è una ragionevole possibilità di terapia.
Assurda questa cosa. E tra l'altro lui ha continuato a lavorare. Tra l'altro lui parte in questa avventura umana come ragazzo bambino adottato.
Sì, infatti.
Anche questa è stata sicuramente una sofferenza iniziale. Ricordano tutti il suo carattere duro, che però probabilmente l'ha portato ad arrivare dove arriva. Lui che era appassionato di elettronica e grande creativo e visionario.
Sì, e un aneddoto per concludere: nel 1983, quando doveva convincere l'ex CEO della Pepsi Cola a lasciare la Pepsi Cola, John Sculley, doveva lasciare la Pepsi Cola, lo voleva come CEO di Apple. E gli disse una domanda che è diventata leggendaria: vuoi passare il resto della tua vita a vendere acqua zuccherata o vuoi avere la possibilità di cambiare il mondo? Questo era Steve Jobs.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Green Day. Noi siamo quasi addirittura saluti. Volevamo ancora ricordare un attimo cos'è successo? Uno dei personaggi più importanti della lettura, della letteratura del Novecento. Non riesco a fare due cose contemporaneamente. Aspetta, stavo caricando il pezzo che si è mangiato il computer. Stamattina ce l'ha con me sto computer. Guarda, io ho un problema con la tecnologia, direbbe la signora Marisa. Ogni tanto mi fa gli scherzi, stamattina un sacco. Ma ci troviamo allineati. Gigi, tu hai studiato lettere anche?
Sì, assolutamente sì.
Ah, e dove?
L'ho studiato in realtà di là, in Italia.
Ah, di là.
Io dico sempre, sapete che ho vissuto un'intera infanzia a fare di qua e di là, letteralmente così descrivevo alla mia famiglia.
Ma che Bussenghi fa di qua e di là.
Sono sempre stata un po' divisa di qua e di là, infatti. Perfetto. Di là è quello. No, di Pascoli in realtà io ne ricordo una in particolare che mi ha sempre fatto ridere, penso vi farà ridere la storiella che vi racconterò. Perché lui comincia dicendo: e s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. E quindi uno potrebbe pensare: ok, i fiori notturni, nel senso che il gelsomino notturno esiste, si apre, appunto, sboccia di notte nell'ora che penso ai miei cari. Lui magari sta pensando alla sua famiglia, ma in realtà sta avvenendo, cioè è avvenuto un matrimonio. E se non sbaglio, nel caso correggetemi per messaggio, lui vede, cioè in questa poesia lui descrive quello che succede nella casa di questo suo amico che si è sposato, con loro che passano dall'essere al piano terra al piano superiore. Ora, quindi lui praticamente descrive un po', il professore, perdonatemi il termine, lo descriveva un po' come un guardone in questa poesia, ridendo ovviamente, sì, perché ovviamente si scherza, perché appunto lui descrive quello che succede, cioè in maniera super poetica, quindi se tu non leggi tra le righe giustamente non ci pensi, ma c'è un Pascoli che appunto lui guarda il suo amico appunto che al piano terra con la sua sposa, e quindi probabilmente stanno ancora parlando da come descrive lui, e poi però pensano di salire le scale e la luce si spegne. Quindi lui descrive letteralmente quello che succede la notte del matrimonio classica, ecco, e lo fa appunto guardando da fuori, perché appunto, come stavamo parlando anche prima quando non eravamo in diretta con Rosy, che aveva una sessualità particolare, possiamo dirlo, cioè che era un po'...
Non ce l'aveva, ecco. Cioè ora noi non è che abbiamo mai saputo cosa succedesse, ecco, in quelle stanze. Diciamo che questo povero uomo con tutta una vita di traumi, di morti, sì, di fratellini, di papà, cavallina storia dedicata sì, all'uccisione del sì, padre, anche San Lorenzo, quindi lui si ritrova in questo amore un po'... strano con le due sorelle sopravvissute, Ida e Maria, che gli stanno vicino fino alla morte. Addirittura lui dormiva testa contro testa, separati dal muro, tutti e due i letti avevano la testa collegata, avevano un filo con Ida, lui tirava, o Maria, non mi ricordo, forse era Maria perché era lei la simbiotica, lui tirava il filo se uno dei due di notte non stava bene, come quasi fosse un filo, un cordone ombelicale, quindi questa liaison fino alla fine. Lui è morto in aprile del 1912, e perché oggi sei ottobre si parla di lui, perché era suo ultimo desiderio quello di venire traslato proprio nella sua Castelvecchio di Barga, nella località chiamata Caprona. Quindi ci va a Caprona, e io te l'ho scritto ieri che parliamo di questa traslazione a Caprona, e tu dici: non la sapevo questa cosa.
No, infatti sono affascinato da tutto questo. A me non hanno insegnato queste cose,
no?
Scopro cose meravigliose. Il filo,
sì, solo penso questo lo scopri se studi Pascoli da vicino da vicino. Ha una storia straordinaria.
No, però te lo rende vivo. Non è sì, uno che ha scritto poesie.
No,
assolutamente.
Ma poi lui era pazzesco. Lui ha inventato il concetto di fonosimbolismo. Adesso non pianteremo una lezione di letteratura, ma lui attraverso i suoni, che poi, quindi la fonetica della parola, riusciva a rievocare i suoni anche degli uccellini, che lui scopriva contemplativo, per esempio a Castelvecchio. Tra l'altro c'è la raccolta bellissima di poesie di Castelvecchio, omaggiate Giovanni Pascoli, che come oggi ritrovava la sua dimensione. La sua salma veniva traslata lì dove ha creato i capolavori più belli, a Castelvecchio. Sì. Ecco, grazie a voi. Noi abbiamo ancora il tempo per i saluti. Paolo, ci ritroviamo settimana prossima. Cosa possiamo dire? Che abbiamo altre cose da svelare?
Assolutamente, certo. Sì, avremo misteri misteriosamente misteriosi da risolvere. E poi parleremo di altre cose, come un tributo bellissimo a Giorgio Armani che è stato fatto con l'intelligenza artificiale, ma settimana prossima.
Settimana prossima, non ce la perdiamo. Grazie Paolo.
Grazie.